Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento alle 15, come ogni domenica su Radio 24, è con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ben ritrovati, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, rieccoci, buongiorno a tutti.
Questa settimana vi portiamo con noi in Basilicata e allora il mio giro comincia da Tricarico. Siamo in provincia di Matera, nella città definita anche come città arabo-normanna. Gireremo un po' tra i vicoli per conoscere la storia e anche le tradizioni di questo borgo. E poi da Tricarico ci spostiamo sulla costa ionica, per entrare nell'oasi del Bosco Pantano di Policoro, un'oasi che viene gestita dal WWF e che è particolarmente famosa per le tartarughe. Da qui poi in provincia di Potenza, Castel Saraceno, che è un borgo bandiera arancione del Touring Club italiano, per poi chiudere il nostro giro a Matera al Tower Arts Museum. Alessandra, con te invece dove andiamo a pedalare?
E allora in questa parte di Grand Tour pedaliamo lungo un itinerario ad anello che unisce vari parchi della Basilicata, 200.000 ettari di aree protette, oltre 700 chilometri di itinerario divisi in 15 tappe dal mare, quello di Maratea, per tornare nuovamente al mare. Si passa per il Pollino, i Calanchi, la Murgia Materana, le Dolomiti Lucane, il Vulture, la Val d'Agri, l'Appennino Lucano e poi il campione di ciclismo lucano, Domenico Pozzovio, che tra l'altro è stato il più grande di età a partecipare allo scorso Giro d'Italia, ci guiderà tra quelle che sono le salite più impegnative, quelle dove si allenava, ma anche ci farà scoprire i suoi posti del cuore con qualche consiglio anche per i meno esperti. Silvio, invece, dove ci porterai tu a camminare?
E allora, nell'ultima parte di Grand Tour, con il cercatore di via Riccardo Carnovalini, che ritroveremo tratto con grande piacere, ci incammineremo idealmente lungo la via Appia, che è un antico tracciato, nonché il più importante di epoca romana, che in oltre 600 km collegava e collega Roma a Brindisi. Era definita tra l'altro la regina delle strade ed è un'antica via che riaffiora a tratti ancora oggi con il suo caratteristico basolato, riaffiora anche in Basilicata. Oggi è un cammino quasi pionieristico, è pensato per chi ha un approccio escursionistico al cammino, per chi vuole proprio andare alla scoperta di un antico percorso. Oggi parliamo poi appunto di Basilicata e questa regione è toccata da quattro tappe di questo cammino, di questa via Appia. Poi in chiusura riparleremo di Basilicata Coast to Coast, un cammino che abbiamo insomma raccontato anche nella scorsa edizione di Grand Tour, un cammino che ripercorre in qualche modo i luoghi del film di Rocco Papaleo del 2010, ma che però anche in questo caso è un itinerario che non ha ancora la forma di un cammino strutturato, insomma, come siamo abituati a raccontare anche qui a Grand Tour, ma che ci regala un punto di vista sulla Basilicata, diciamo, lontano dagli itinerari classici che magari ruotano intorno per lo più alla città di Matera.
E come voleva si dimostrare anche per quest'ultima puntata dedicata alle regioni italiane, ma non ultima puntata di questa stagione, Silvio Lorenzi ci fa camminare e allora noi siamo pronte, andiamo.
Se vuoi patria, terra sarà, se vuoi aria, vento sarà, carezzando le colline, pioggia diventerà, carezzando le montagne, neve diventerà.
La Basilicata è una terra aspra, segreta, fatta di tanta montagna, crocevia di culture come tutte le regioni del meridione. Una terra che per molti versi fino a 60 anni fa era sinonimo di arretratezza e che negli ultimi 20 anni ha conosciuto una rinascita grazie anche al turismo. Il nostro viaggio in Basilicata comincia da Tricarico, provincia di Matera, la città arabo-normanna. Con noi Sara Loreto, guida turistica.
Noi siamo proprio nel cuore della Basilicata, siamo diciamo nella collina materana, circa 50 minuti di macchina da Matera, quindi io dico sempre siamo nel cuore più autentico della Basilicata.
Tricarico viene anche detta città arabo-normanna, perché?
Sì, allora Tricarico è conosciuta proprio come definita, proprio come la città arabo-normanna della Basilicata. E in effetti, perché queste, diciamo, sono proprio le due dominazioni più significative che hanno un po' interessato il nostro borgo, o meglio, sono quelle che hanno lasciato, soprattutto a livello urbanistico, ma in realtà non solo, i segni più evidenti sul nostro territorio. Quindi devi immaginare Tricarico, o meglio il centro storico di Tricarico, quasi come diviso in due parti. Abbiamo proprio una parte normanna, quindi molto pulita, molto lineare, e nella parte normanna abbiamo anche la torre e il castello normanno, che sono visitabili, quindi tra i monumenti più importanti presenti a Tricarico. E poi abbiamo proprio una parte araba, quindi con i quartieri della Rabat e della Saracena, che sono anche questi ancora oggi visitabili, ed è una parte un po' più confusa, un po' più disordinata, ecco, ci si perde ancora oggi, ecco, nella parte araba del nostro centro storico. E poi c'è proprio la piazza, che è Piazza Garibaldi, che unisce un po' queste due parti del centro storico. Quindi possiamo davvero dire che quello di Tricarico è uno dei centri storici meglio preservati di tutta la Basilicata.
Faccia conto che noi siamo il gruppo che lei deve accompagnare, ci accompagna appunto in un tour virtuale.
Allora, io partirei proprio dalla torre e dal castello normanno, che, come ti dicevo, rappresenta proprio il monumento più significativo di Tricarico, ed è anche quello a cui sono collegati poi tutti gli eventi più importanti della vita politica e economica di Tricarico fin dal Medioevo. C'è anche la possibilità di entrare all'interno della torre del castello, raggiungere anche la terrazza panoramica della torre normanna. Quindi io partirei da qui. Subito dopo, diciamo, nei pressi, ecco, del complesso normanno, c'è anche una chiesa molto molto particolare, che è la chiesa di Santa Chiara, dove è ospitato un ciclo di affreschi di Pietro Antonio Ferro, che è stato uno degli artisti più importanti in realtà della Basilicata. Parliamo degli inizi del 1600. Considera che Tricarico è anche città d'arte, ed è città d'arte proprio perché tra il 500 e il 600 c'è stata una fioritura eccezionale d'arte a Tricarico, che ha lasciato oggi tantissimi tantissimi cicli di affreschi, e quelli di Pietro Antonio Ferro meritano davvero una menzione particolare.
La notte col giorno si confonde già, il sangue col vino si mescola già, nel buio del tempo.
Ci sono degli appuntamenti particolari durante l'anno?
Sì, allora Tricarico è famosa anche per il suo carnevale. Perché cosa di particolare il nostro carnevale? È un carnevale antropologico, vuol dire che ha dei legami particolari con quella che è la storia dell'uomo. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi qui a Tricarico, quando è carnevale, noi non ci vestiamo da Batman, da Superman, ma ci vestiamo da vacca e da toro. La vacca, com'è? È tutta bianca, quindi maglia, mutandoni di lana bianchi, con un cappello che ha una falda larga, e da questo cappello scendono tutta una serie di nastri colorati, e poi, insomma, in corrispondenza delle ginocchia, dei gomiti, in vita tutta una serie di foulard colorati. E invece poi c'è il toro, che è tutto nero e rosso, quindi non è molto variopinto. E la particolarità è che durante la sfilata viene proprio simulata quella che è la transumanza, quindi lo spostamento delle mandre verso i luoghi più caldi in inverno, quindi verso il mare, oppure verso la montagna in estate, per aumentare il periodo di produzione. Quindi viene proprio riprodotta quella che è diciamo una delle tradizioni più consolidate della nostra area. Quindi si riporta in vita una di queste antiche tradizioni. E il carnevale a Tricarico si apre il 17 di gennaio, che è il giorno di Sant'Antonio Abate, e poi si chiude, insomma, la domenica prima di Pasqua, come tutti i carnevali. Quindi io vi invito il 17 gennaio a Tricarico, oppure il giorno in cui si chiude il carnevale, oppure vi invito al raduno delle maschere antropologiche, che si tiene di solito intorno al 2 di giugno, quindi in corrispondenza del ponte della Repubblica, della festa della Repubblica, in cui a Tricarico arrivano proprio tanti gruppi, tante maschere provenienti non solo dalla Basilicata ma dall'Italia anche in realtà oltre, e che hanno però tutte questa caratteristica di essere maschere antropologiche. Quindi è davvero un evento importante che ogni anno richiama migliaia di persone.
Non possiamo non citare Rocco Scotellaro.
Lui è stato scrittore e politico e viene definito il poeta della libertà contadina. Perché? Allora, della libertà contadina perché in realtà lui, pur non essendo un contadino, ha però vissuto a Tricarico, che era un borgo rurale, quindi conosceva bene quelle che erano le condizioni drammatiche, le condizioni di vita drammatiche della civiltà contadina, e quindi fin dall'inizio della sua attività politica lui ha sempre combattuto per migliorare le loro condizioni di vita. Però quando diciamo combattuto non intendiamo seduto ad una scrivania, ma ha combattuto realmente insieme ai contadini. Ad esempio li ha affiancati quando hanno occupato i terreni incolti dei latifondisti, quindi ha combattuto veramente al loro fianco. E poi poeta, scrittore, nel senso che lui appunto, diciamo che l'ambito letterario in cui è stato più prolifico è stata sicuramente la poesia, quindi con oltre 100 liriche, quindi davvero una figura importante, che poi è stata considerata addirittura da Carlo Levi, col quale c'era un rapporto fraterno, la figura per il possibile riscatto di tutto il Sud Italia.
Da Tricarico ci spostiamo sulla costa e entriamo nell'Osi del Bosco Pantano, conosciuta come Osi di Policoro, gestita dal WWF. Gianluca Cirelli, biologo marino e responsabile scientifico del Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine, WWF di Policoro.
Siamo al centro del Golfo di Taranto, nel cuore di un territorio tra tre regioni, Calabria, Puglia e Basilicata. La Basilicata chiaramente ha due mari, quindi spesso se ne dimentica uno, ma in realtà questi 60 km di costa sono ben distinti. E noi ci troviamo sulla parte ionica, quella più vicina alla Puglia e alla Calabria.
Quali sono le caratteristiche dell'Osi?
Allora, l'Oasi è un territorio di 21 ettari all'interno della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro. È un'area protetta istituita a fine anni 90 per proteggere habitat e specie prioritarie per la conservazione. È una zona che viene definita piccola zona umida, con un bosco costiero definito planiziale, cioè che cresce in pianura fino alle coste salmastre, e dà vita a un sistema di acquitrini, alberi oltre i 40 metri, liane, sembra quasi una giungla, ed è un pezzo relitto di antichi sistemi costieri che si estendevano per tutta la costa metapontina e in continuità con quella pugliese e calabrese. Poi la riforma fondiaria l'ha modificata e quindi chiaramente è diventato un piccolo lembo. Parliamo di un'area protetta di 1700 ettari che vanta specie come la lontra, il ritorno del lupo e la tartaruga marina caretta caretta, che depone le cose se spiaggia.
Lo ricordiamo, il WWF gestisce quest'Oasi, ovviamente avete anche tutta una serie di attività per chi viene a trovarvi.
Sì, e noi gestiamo un centro visite comunale affidato all'Oasi di Policoro, che offre informazioni e punto di riferimento a tutti i turisti e i visitatori dell'area protetta. In più abbiamo costruito negli anni un centro di recupero fauna selvatica e tartarughe marine, che è riconosciuto a livello ministeriale ma anche internazionale. Siamo un'eccellenza in una rete di centri di recupero che si occupano di tartarughe marine dal 2010, quindi insomma abbastanza regresso come storia. Inoltre siamo un centro di educazione ambientale, quindi per sostenere la ricerca e la cura degli animali utilizziamo l'educazione ambientale con le scuole, con i turisti, i campi di turismo responsabili, i campi di volontariato, per gli alimenti, le bollette e per sostenere anche gli operatori che partecipano alle attività. Il nostro target si spinge dai 4 anni agli over 60, quindi cambiamo il linguaggio e ci occupiamo di fare educazione ambientale con sotto le linee del WWF e con il patrocinio del Ministero.
Ci fermiamo per qualche momento, state con noi.
Grand Tour.
In a coffee shop in our city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day.
Grand Tour seconda parte, siamo in Basilicata, il nostro viaggio riparte da Castel Saraceno, provincia di Potenza, bandiera arancione del Touring Club italiano. Angela Lofiego è operatrice dell'ufficio del turismo.
And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise.
Castel Saraceno è un piccolo centro montano dell'entroterra lucano, incastonato tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrise. Per questo motivo viene chiamato anche Paese dei Due Parchi.
Cos'è che identifica Castel Saraceno?
Possiamo dire che il fascino di Castel Saraceno è dato proprio dalla natura che lo circonda, in quanto è immerso nel verde. E questo rende il territorio un territorio aperto a varie attività all'aria aperta. Infatti possiamo dire che uno dei maggiori punti di forza di Castel Saraceno è proprio il contesto naturalistico e paesaggistico di estrema qualità in cui esso è inserito.
Dal punto di vista architettonico?
Allora, il paese è caratterizzato da una parte di centro storico che si preserva ancora oggi. Infatti nel centro storico possiamo vedere ancora il resto di un'antica torre saracena, il rudere, che è appunto testimonianza delle invasioni del tempo del Medioevo ad opera di arabi, greci e bizantini. La parte del centro storico rimane così, diciamo, configurata, e da lì parte anche il ponte tra i due parchi, che è stato aperto nel 2021 e collega simbolicamente il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrise, partendo proprio da una parte di centro storico arrivando fino ad una montagna che si chiama Castelveglia.
È sicuramente stato, come molti luoghi del sud Italia, un crocevia di diverse culture.
Sì, ci sono delle tradizioni che ancora oggi si portano avanti. Una di queste è un antico rito arboreo che noi svolgiamo in onore di Sant'Antonio da Padova proprio in questo periodo. Attualmente quindi si svolge nelle prime 3 domeniche di giugno. Ed è appunto un rito propiziatorio che veniva fatto per augurare una buona fertilità sia ai territori e una buona prosperità per le attività pastorali, che erano la principale fonte economica per gli abitanti di Castel Saraceno nel secolo scorso. Testimonianza di quest'antico rito e delle tradizioni sia pastorali che culturali di Castel Saraceno le troviamo all'interno del Museo della Pastorizia, che è stato inaugurato ed aperto nel 2017. Qui è possibile fare una visita guidata all'interno di questo museo, che è un museo multimediale ed interattivo, dove il turista può conoscere appunto le nostre tradizioni e la nostra storia.
Dal punto di vista storico, quali sono i punti centrali del borgo?
Possiamo dire che a causa delle diverse vicissitudini storiche, Castel Saraceno ha perso molti dei suoi averi artistico-culturali, comunque all'interno del borgo è possibile ammirare la chiesa madre o chiesa Santo Spirito, costruita per volontà della famiglia Sanseverino e dedicata appunto allo Spirito Santo, da cui prende il nome, ed è caratterizzata da tre navate in stile romanico, presenta due lampadari in stile rinascimentale provenienti dalla Certosa di Padula, oltre a diverse opere d'arte come il Polittico di Ippolito Borghese, la statua della Madonna dell'Annunciazione, due Madonne con il Bambino, i vari santi e un crocifisso ligneo, un'opera settecentesca e un'originaria vasca battesimale. Nella chiesa sono anche custodite tre reliquie, ovvero un pezzetto della Sacra Croce, un frammento di osso di Sant'Antonio da Padova e la terza reliquia attribuibile ai martiri Antonio, Benigno e Onorato. Altri luoghi da visitare sono la chiesa di Sant'Antonio, dove è posto un altare barocco del XVII secolo e la statua del santo, che è stata donata dai frati Cappuccini, e l'antico convento francescano di Santa Maria degli Angeli, del quale rimane solo la chiesa dedicata a San Rocco. Tra gli edifici più significativi all'interno del borgo troviamo anche il palazzo baronale, costruito nel XVI secolo, il palazzo Fontana, risalente alla metà del Settecento, e altre abitazioni che sono tuttora abbandonate, che risalgono sempre all'Ottocento.
L'ultima tappa del viaggio è Matera, per andare alla scoperta di un museo, il Tower Art, che nasconde il suo fascino non solo, e verrebbe da dire non tanto, nelle opere che espone, ma soprattutto nella storia della sua nascita. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo a Matera, proprio nel centro della città, a scoprire un museo che mi piace un sacco perché ha una storia praticamente unica, e si tratta del Tower Art Museum, ed è un museo che sostanzialmente è nato prima di nascere. Ma come sempre, prima di tutto due parole sulla sede, che si colloca negli spazi di un bastione del XIII secolo che fa parte della cerca muraria sorta dopo il popolamento del Sasso Caveoso e che si chiama Torre del Capone. Questi erano degli spazi che fino al 2017 versavano in uno stato di totale abbandono ed erano sommersi completamente dalla vegetazione. A partire dal 2017 però un gruppo di giovani materani decide di dare nuova vita a questi spazi, ristrutturandoli e recuperandoli con un lavoro veramente titanico e decidendo, in evidente controtendenza con la impressionante moltiplicazione degli spazi turistici e dei bed and breakfast che contraddistingue la città, di destinarli ad un progetto culturale che preveda appunto la realizzazione di un museo di arte contemporanea. E fin qui potrebbe essere tutto più o meno normale, come si dice, ma questo progetto a questo punto prende una piega del tutto speciale, perché i suoi fondatori decidono di iniziare a far vivere questo museo molto prima che esso esista realmente, cioè decidono di raccontare pezzo per pezzo, passaggio per passaggio, intoppo per intoppo, cosa significa in Italia e a Matera avere la folle idea di fare cultura dal basso e davvero, e cosa significa in Italia e a Matera crederci così tanto da progettare e realizzare un museo. Nasce così questa narrazione, che prende forma su Instagram e su YouTube grazie a 65 video che si snodano attraverso il racconto dei 5 anni che sono stati necessari per arrivare all'inaugurazione del TAM, che è avvenuta nel 2022, e che al grido di "volevo solo aprire un museo" sono riusciti nell'intento di dar vita a una community che ha iniziato, come dire, a voler bene e a seguire questo museo ancora prima che questo museo esistesse. Ed è una cosa veramente straordinaria questa. Ma adesso questo museo esiste e si sviluppa su due sedi espositive. La prima, che si trova nella principale via storica di Matera, comprende la biglietteria e uno straordinario bookshop pieno zeppo di libri, fumetti, pubblicazioni d'arte al piano terra. e una saletta nella quale si proietta un filmato introduttivo al progetto al piano inferiore. La visita però prosegue, sempre accompagnati dal personale del TAM, con un percorso attraverso i vicoli dei sassi, sino a raggiungere appunto la torre, nella quale trova spazio il museo vero e proprio e quindi l'esposizione delle sue opere. Obiettivo del Tower Art Museum è per ora quello di dar vita a due mostre l'anno, che prendono in considerazione tanto artisti locali quanto progetti nazionali e internazionali, per andare poi progressivamente ad ampliare, grazie a queste esposizioni, la dotazione permanente di opere del museo. Insomma, io un sacco di volte dico che il museo che racconta è un museo speciale o del tutto particolare, ma questo è innegabile che lo sia davvero, non solo per ciò che espone, ma anche e soprattutto per la forza del progetto che lo ha generato.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma non finisce il viaggio in Basilicata. Tra pochissimo ripartiamo pedalando.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour. Alessandra, saliamo in bici con te.
Grand Tour a ruota libera. I feel you all so near when morning does appear and gusts of April rain echo.
Una regione tutta da scoprire, una terra dai mille paesaggi, di forti contrasti, ma anche di calorosa ospitalità. Siamo in Basilicata per questo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Siamo come sempre in bicicletta. La Basilicata ha davvero tanto da offrire a chi vuole scoprirla in bicicletta e noi vogliamo andare a scoprirla con un campione di ciclismo. Lucano, originario di Montalbano Ionico, Domenico Pozzovivo, benvenuto, ciao Domenico.
Grazie, grazie dell'ospitalità.
Classe 1982, tra l'altro sei stato il corridore più grande, diciamo, della 107esima edizione del Giro d'Italia. Tu la Basilicata ce l'hai nel sangue, ma anche nelle gambe, è stata un po', immagine il territorio dove ti sei appunto formato professionalmente, dove ti sei allenato. Che tipo di territorio è per la bicicletta?
Ma è sicuramente un territorio evocato perché non ha grandissima densità di popolazione, comunque conserva un reticolo di strade provinciali non troppo frequentate, quindi la bici sicuramente è un mezzo con cui ci si riesce a muovere in una maniera agevole senza troppi stress dal punto di vista proprio del traffico e dei rischi che sono connessi al traffico stesso, e poi ha una varietà comunque di percorsi che permette l'accessibilità sia a un ciclista poco allenato che invece rispetto poi a un ciclista che vuole fare tanti metri di dislivello e trova anche panne per i suoi denti.
Partiamo proprio da qua, quali sono le salite più belle secondo te e anche le salite dove tu andavi anche per allenarti?
Diciamo che quella forse un po' più conosciuta anche fuori dalla nostra regione è il Monte Sirino, perché ci ha fatto tappa sia di passaggio che con due arrivi in cima al Giro d'Italia, quindi è una salita che uno sviluppo altimetrico importante, dalla base fino in cima si parla quasi di 800 metri, no? Anche 1000, dipende dal versante che si affronta di dislivello, quindi siamo su chilometraggi vicini ai 20 km di salita. Ovviamente ci sono diversi versanti, quello più impegnativo magari è quello di Lago Negro. Poi c'è invece il versante di Lauria che è un po' più irregolare ma più lungo, e il versante di Moliterno che è quello più aspro perché è una strada un po' più stretta e ha dei tratti anche molto impegnativi in doppia cifra.
I posti più belli secondo te invece proprio dal punto di vista paesaggistico, quelli che hai un po' nel cuore?
Io, pur essendo diciamo originario della zona un po' del Metapontino, della Piana Ionica, ero sempre un po' più attirato dalle montagne, in particolare dal Pollino, perché comunque è un massiccio montuoso che supera anche 2200 metri, un aspetto quasi alpino in cima, poi la caratteristica di conservare una pianta che è molto rara in tutto il mondo come il pino loricato e che cresce solo ad altitudini molto importanti. Sicuramente è una zona molto impegnativa dal punto di vista proprio della preparazione fisica che ci vuole per arrivare a calare le salite che ci sono sul Pollino, però la soddisfazione poi di essere in cima ripaga un po' di tutto questo. Invece poi la zona con le colline un po' più dolci e comunque con la caratteristica dell'aspetto più lunare, completamente diverso da quello dei boschi dell'entroterra, è appunto la zona da dove provengo, delle colline materane. Lì le salite sono dolci, le pendenze non sono esagerate e ovviamente in cima ad ogni salitella poi c'è un caratteristico borgo, magari dal centro storico ben tenuto e che comunque conserva un po' le vestigia del passato.
Qualche itinerario che vorresti consigliare a chi è meno esperto?
Sì, secondo me è un percorso che può essere interessante per chi non ha un grandissimo allenamento, può essere appunto quello di partire magari dalla costa ionica, come può essere Metaponto, diciamo che è una zona molto ben rinomata per le sue spiagge, e addentrarsi poi verso la prima collina che è Bernalda e fare una trasversale di tutte le valli fluviali che si gettano poi nello Ionio. E tutto questo si può fare con salite brevi di 2-3 km, attraversando anche dei caratteristici comuni come può essere Pisticci, Monte Albano Ionico, fino a Tursi e poi riscendere al mare e tornare su Policoro, che è un'altra, diciamo, bellissima località costiera.
Da quando tu hai iniziato vedi più ciclisti in giro?
Sì, fortunatamente questo è un settore che si sta molto sviluppando, soprattutto penso periodo post pandemia. Io ho notato che c'è stato un apprezzare di più questo tipo di esperienze e l'apprezzare anche i posti meno battuti come era stata poi la Basilicata fino a quel momento.
Che progetti hai per il tuo futuro adesso?
Ma io innanzitutto cercherò di terminare al meglio questo mio ultimo anno da professionista con il Giro di Lombardia e poi ovviamente mi piacerebbe anche, diciamo parallelamente all'attività che vorrei svolgere, che sarebbe quella di magari coach sempre magari in qualche squadra, però anche riuscire ad essere un po' non dico un ambasciatore, però comunque a far conoscere ancora meglio la mia terra e farlo anche di persona in qualche iniziativa che miri a, diciamo, portare ancora più turismo ciclabile nella nostra regione. Auspicio che questa nostra chiacchierata venga raccolta da tanti appassionati.
Parte dal mare, quello di Maratea, per tornare di nuovo al mare dopo aver attraversato per 718 km e un dislivello piuttosto impegnativo di 13.000 metri in 15 tappe, il Pollino, i Calanchi, la Murgia Materana, le Dolomiti Lucane, il Vulture, la Val d'Agri e l'Appennino Lucano, 200.000 ettari di aree protette della Basilicata e l'Anello dei Parchi della Lucania, un itinerario di cui ci parla Palmarosa Fuccella, autrice dell'Anello dei Parchi Lucani in bicicletta, di Ediciclo Editori in collaborazione con l'azienda di promozione turistica della regione Basilicata.
È un percorso di 718 km con un prologo che va da Maratea al Lago Sirino, quindi diciamo le 15 tappe sono essenzialmente sull'Anello che si richiude proprio sul Lago Sirino, quindi è un percorso molto interessante con dislivelli come dicevi importanti, ma la cosa meravigliosa è che permette di toccare tutti i 5 parchi della Basilicata.
Da dove nasce l'idea di una ciclovia che attraversa i parchi?
L'idea nasce dal presupposto che c'è, come probabilmente i nostri ascoltatori sanno, un grande interesse per l'esperienza in bicicletta nei parchi. La ciclovia dei parchi della Calabria è stato un po' un esempio di un'esperienza di successo, di quanto i parchi siano attrattivi per i cicloturisti. La Basilicata, come dicevo, ne ha 5 più tante altre riserve, un patrimonio di davvero di oltre 200.000 ettari di patrimonio tutelato, quindi estremamente interessante. Per questo ho pensato che creare un percorso che li attraversasse tutti potesse essere di grande interesse, peraltro potendo utilizzare strade esistenti a bassissimo traffico veicolare, perché poi la Basilicata ha una densità abitativa molto bassa, e quindi c'era questo vantaggio anche, cioè quello di avere già strade esistenti che potessero essere utilizzate come ciclovie. E poi mi è venuto in mente anche perché la Basilicata ha sempre avuto questo ruolo un po' di connessione fra le regioni intorno, perché in mezzo, no, alle regioni del sud, e in effetti questo anello consente anche di collegarsi a tutte le ciclovie di prossimità delle regioni e dei parchi limitrofi, diventando proprio un vero e proprio hub delle ciclovie del sud. Anche questo mi sembrava di grande interesse.
Qualche sosta, qualche punto davvero da non perdere, qualche luogo assolutamente da visitare.
Prima di tutto la risalita da Maratea verso l'arrivo al lago Sirino, perché questa tappa è bellissima, perché si parte dal mare e si risale subito intorno ai 900 metri sul lago, con un paesaggio che guarda tutta la costa del Golfo di Policastro, che è davvero mozzafiato. C'è l'iconico Cristo, c'è questo percorso che risale verso la montagna e si passa in pochissimi chilometri, meno di 30 chilometri, dal mare bellissimo della costa alla montagna. Peraltro Maratea è collegata con il treno, per questo con l'alta velocità, e con gli intercity, per questo l'abbiamo scelta anche come punto di partenza, oltre che perché è un luogo molto bello. E poi direi assolutamente il proseguimento che va verso il Pollino, perché dal lago Sirino fino a Castelluccio, quindi alle, diciamo ormai alle pendici del Pollino, si arriva attraverso questa ciclopista meravigliosa che è stata realizzata sul tracciato dell'ex ferrovia Calabro-Lucana, con dei ponti bellissimi e delle gallerie molto suggestive, prima fra tutte la galleria elicoidale di Castelluccio, che consente di risalire un dislivello notevole fra i due paesi, che sono Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore. Da qui si va al Pollino, ad Acquatremola, e poi inizia un viaggio bellissimo, quindi direi sicuramente questa parte iniziale è di quelle proprio da non perdere.
Un itinerario, abbiamo detto, con un discreto dislivello, 13.000 metri, quindi insomma per persone piuttosto esperte, altrimenti occorre l'e-bike.
Sì, se non si è allenati meglio l'e-bike. Diciamo che i dislivelli sono sempre abbastanza contenuti, i dislivelli medi fra il 6 e il 7%, tranne alcuni tratti dove si sale con dislivelli maggiori. Certo, bisogna avere una buona gamba, per cui io direi che per viverlo in relax, come un percorso di questo tipo richiede, per entrare in contatto con le comunità, con i luoghi, perché poi si attraversano borghi, paesi e città che veramente meritano di essere visitate, e di questo la guida parla. Quindi se si vuol fare un percorso lento di conoscenza, l'e-bike sicuramente aiuta molto.
E allora, Valeria, abbiamo sentito percorsi impegnativi, ma sempre possibile usare la bici elettrica, una Basilicata tutta da scoprire anche con i percorsi di trekking dell'ultima parte di Grand Tour.
E già, Alessandra, è arrivato il fatidico momento di lasciare la parola a Silvio e di scoprire dove ci porterà a camminare questa settimana, e quindi dove ci porterà a faticare, dopo di te che ovviamente ci hai fatto pedalare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, come sempre siamo nelle tue mani.
Grand Tour a passo libero.
For pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away.
Allora, ultima parte di questo nostro viaggio radiofonico, la scoperta della Basilicata, che ora decliniamo con il cammino, andando alla scoperta di un antico tracciato, la Via Appia, che è una strada che ha oltre 2300 anni, ritenuta la strada più importante di epoca romana, che in circa 600 chilometri collegava Roma a Brindisi, offrendo uno sbocco, insomma, direi militare, commerciale con la Grecia, l'Oriente e anche l'Egitto. E anche per questo veniva, insomma, definita la regina delle strade. Un'antica strada che riaffiora a tratti con il suo caratteristico basolato, composto da grosse pietre di basalto ben levigate ed estremamente resistenti, resistenti appunto a 2300 anni di storia. Oggi è un itinerario di cui sono disponibili le tracce anche GPX, un cammino che potremmo definire al momento pionieristico, ma che è una forte attrattiva per il suo fascino soprattutto storico, ed è un viaggio che Paolo Rumiz, lo scrittore, nel suo libro Appia, edito da Feltrinelli, definisce di incantamento e indignazione per le contraddizioni territoriali e luoghi che attraversa, tra cui anche la Basilicata, il nostro, insomma, diciamo, oggetto di oggi. Un viaggio a piedi che siamo felici di raccontare in compagnia di Riccardo Carnovalini, geografo, fotografo e camminatore. Ben ritrovato, Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, devo aggiungere anche cercatore di vie, una definizione che mi piace molto, anche perché anni fa, insieme a Paolo Rumiz, appunto, che ho citato poco fa, e altri compagni di viaggio, vi siete messi, diciamo, in cammino sulle tracce della Via Appia. Con quale intento, Riccardo?
Di riscoprirla, di riconsegnarla in qualche modo agli italiani che se la erano completamente persa, dimenticata, e sopra avevano costruito, fatto di tutto e di più. Quindi è stato un viaggio di riscoperta, di riconnessione col territorio e, diciamo, di amore per la nostra terra, anche per territori che riteniamo marginali oggi, ma che invece sono stati al centro del Mediterraneo, al centro della nostra storia.
Ecco, cosa avete scoperto lungo questo cammino?
Abbiamo scoperto che la lentezza, come sempre, espone alla complessità del territorio. Quando si va piano si capisce che nel nostro paese il bello e il brutto sono sempre estremamente vicini. Quindi quello che diceva Rumiz è vero, è un viaggio che ci ha entusiasmato, ma ci ha anche fatto molto arrabbiare. Basti dire che l'arrivo a Taranto lungo l'Appia attraversa l'Ilva. L'Ilva è grande due volte la città di Taranto ed è stata costruita completamente sull'Appia antica.
Ecco, appunto, una delle contraddizioni di qui sopra. E Riccardo, quanto dura questo viaggio a piedi?
È durato circa un mese, alla media di 20 km al giorno, perché le 530 miglia romane per 1,48 fa 611 km. Quella differenza che noi ne abbiamo fatti qualche decina in più, si deve al fatto che la modernità che è intervenuta sulla via va aggirata, quindi bisogna allungare il percorso, perché i romani, con questo atto d'imperio che è stata la via, volevano dimostrare di poter andare sempre dritti, non come le strade di oggi che affrontano i dislivelli con i tornanti. I romani scendevano giù nei valloni e risalivano dritto per dritto, e quel dritto per dritto oggi non si può più fare sempre.
Sì, perché ormai sono altre strade, insomma, che si sovrappongono all'antica via Appia in qualche modo.
Certo, sì, c'è tutta la viabilità moderna. C'è la statale 7 Appia, che peraltro riguarda solo una parte del tracciato tra Roma e Brindisi.
Quindi anche questo cammino, diciamo, che avete ridisegnato voi in qualche modo, in alcuni tratti, insomma, passa a lato lungo queste strade, cerca, insomma, magari di evitarle, però magari non riesce a ripercorrere interamente l'antica via Appia.
Paolo ha definito l'Appia una fata morgana che scompare e riappare in continuazione. A volte, quando eravamo persi nei campi di grano, improvvisamente un basolo o un segno, una traccia di un basamento di un antico ponte romano, qualcosa emergeva e ci dava la sensazione di essere sulla via giusta e di capire che i nostri piedi diventavano come dei metal detector, degli organi sensoriali in grado di capire se sotto c'era l'Appia oppure altro.
Bellissimo. Ecco, a parte l'antico basolato, insomma, che riappare a tratti, ci sono altre tracce storiche, insomma, di altro tipo, come strutture, edifici, che troviamo lungo questo cammino?
Sì, Ci sono i resti delle città antiche che sono nate per l'Appia, ci sono i ponti che erano ovviamente un elemento fondamentale della via, ne sono riemersi di recente con gli scavi fatti dalle soprintendenze nell'ambito del progetto del recupero della via e della destinazione a cammino della via. Quindi ci sono tanti segni che riappaiono e, come diceva un'archeologa che ho seguito nella ricerca dell'Appia, guardando le foto dall'alto il colore della via è diverso, il colore dei campi è diverso, perché i milioni di passaggi hanno determinato una fascia di colore che è leggermente diverso, anche perché metà del percorso è stata anche trattura di transumanza, sono passati milioni di greggi e i romani sono andati a costruire la via già dove c'era un percorso, quindi hanno unificato quello che già c'era.
Un percorso in qualche modo già battuto. Oltre al periodo romano, fino a quando la via Appia ha conservato la sua importanza come via di comunicazione?
Io credo che sia come importanza commerciale che di transito, di collegamento, non l'abbia poi mai perso. Certamente quello che è stato il periodo dell'impero, con la prosecuzione dell'Appia stessa oltre all'Adriatico, con la via Egnazia, perché oltre all'Adriatico l'Appia continua da Durazzo, dove c'è un bel anfiteatro romano, giusto per riprendere il cammino oltre il mare, va verso Costantinopoli, va verso l'Oriente, da dove sono arrivati poi Pietro e Paolo, perché al contrario noi la definiamo via militare e commerciale, ma è stata anche via religiosa e spirituale.
Ah, beh, sì.
Quindi noi abbiamo a casa qualcosa che ha un valore immenso e forse superiore al Cammino di Santiago.
C'è una parte, tra l'altro, che si sviluppa anche in Basilicata, oggi parliamo di questa regione, è un tratto ben visibile questo?
Sì, sono quattro tappe delle quattro regioni coinvolte nel percorso, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata appunto è quella che ha meno sviluppo di percorso, però è interessante perché si arriva in Basilicata sull'Appia a Ponte Santa Venere, dove c'è la possibilità di percorrere un vecchio tratturo che porta a Melfi, dove ci sono stati degli importanti rinvenimenti anche archeologici, come il sarcofago di Rapolla che è stato ritrovato sotto Melfi lungo la via Appia. Poi si va a Venosa. Venosa è la patria di Orazio Flacco, che ha scritto una satira sulla percorrenza dell'Appia, quindi è stato un po' il nostro Vangelo che abbiamo letto sul cammino, ricordando appunto come lo ha descritto Orazio. Poi da Venosa si va a Palazzo San Gervasio, dove recentemente sono riemersi due ponticelli di origine romana che fanno parte della via, e poi si va verso la Puglia, verso Gravina di Puglia, passando la masseria Triputi, che è il punto dal quale si esce dalla Basilicata per la Puglia. Sono quattro tappe molto interessanti in spazi agricoli, rurali, dove non c'è un'agricoltura industriale, dove si cammina in situazioni collinari molto gradevoli.
E ora chi sono invece i camminatori che decidono di intraprendere questo viaggio a piedi? Perché dobbiamo dire che al momento non è un cammino, diciamo, strutturato, con segnalazione, accoglienza e tutto quello che, insomma, troviamo appunto nei cammini tradizionali. Qui è quasi un cammino esclusivo, no? Per pochi, mi viene da dire.
Sì, sono camminatori coraggiosi che non temono l'avventura, che sanno cercarsi un po' da soli il percorso migliore, che utilizzano le tracce che si trovano anche sul sito di Feltrinelli e che vengono soprattutto da altri paesi d'Europa, dove c'è più curiosità, cultura del cammino, voglia di mettersi in gioco e non c'è la paura, insomma, di uscire dai percorsi più attrezzati e andare verso situazioni più esplorative.
E allora, per scaricare le tracce, la mappa della via Appia, per avere, insomma, informazioni, vi rimandiamo anche al sito www.camminodellappia.it. Riccardo, invece, cambiando cammino, punto di vista, ma senza cambiare regione, spenderei due parole su un cammino che abbiamo già raccontato nella scorsa edizione di Gran Tour, ed è un cammino questa volta ispirato non da un libro ma da un film del 2010, il film di Rocco Papaleo, il famosissimo Basilicata Coast to Coast, un viaggio a piedi che in qualche modo unisce due mari che bagnano amano questa regione, anche in questo caso un itinerario che ha stimolato la tua indole di cercatore di vie, Riccardo.
Sì, uscito dalla sala dopo aver visto Basilicata Coast to Coast, ho pensato che quella commedia che in 10 tappe proponeva il percorso da Maratea a Scanzano, peraltro non fatto ma organizzato solo in alcune location appunto comprese tra i due mari, poteva e doveva diventare una proposta turistica, e così mi sono messo a studiare un itinerario che potesse congiungere le location del film. Ne è venuto fuori un percorso di quasi 240 chilometri che si possono fare in 11 tappe. Ho cercato di convincere gli amministratori delle sedi di tappa del valore, della bellezza dei loro luoghi. E per ora non ci sono ancora riuscito, okay. Però ho già accompagnato molte persone a farlo. È veramente un'esperienza anche questa di esplorazione fuori dalla Basilicata conosciuta, che poi è Matera sostanzialmente,
sì, infatti,
che porta in luoghi straordinari di calanchi, di zone rurali uniche, situazioni di paesaggio come quella di Agliano, dove è stato in esilio Carlo Levi, l'autore di Cristo si è fermato a Eboli. E quindi zone molto, oppure Cracco, che è il paese abbandonato che sta sul cucuzzolo, sì, di una montagna, che è una sorta di miraggio che accompagna una lunghissima tappa che appunto parte da Agliano per raggiungere Cracco.
Ecco, un percorso, insomma, come dicevi, che è evocativo e che pensando al film ci immerge nella parte di regione, come dicevi tu, che non è Matera, appunto, come ci hai ben descritto.
Infatti, sì, un'esperienza totale, anche direi enogastronomica, ah, perché beh, come dice Italo Calvino in Sotto il sole giaguaro, il paesaggio bisogna anche mangiarlo, deve passare tra l'esofago e la laringe, perché la bellezza del paesaggio corrisponde a volte anche ai prodotti buoni che il paesaggio dà, e in Basilicata ce ne sono veramente tanti.
Ecco Riccardo, in chiusura, tu che hai una lunghissima esperienza di camminatore, pensando al film, quindi al 2010 e ai cammini, che mondo era quello dei cammini 14 anni fa?
Ce n'erano di meno di oggi, adesso si può dire che spuntano un po' come i funghi. Non è difficile inventarsi un cammino e farlo partire, il problema è mantenerlo, perché io credo che i sentieri si tengano aperti con i piedi più che con le mani, e quindi bisogna che siano frequentati. Mi fa piacere che ci sia questo fenomeno in grande espansione dei cammini, ormai tutti i santi hanno il loro, soltanto i più sfortunati non ce l'hanno. Questo della Basilicata è un camminare molto laico, di conoscenza geografica dei luoghi. E comunque, se gli trovassimo forse un santo, potrebbe diventare realtà.
Agevolare il tutto. Allora, in attesa che anche, insomma, questi due cammini, la via Appia e il Basilicata Coast to Coast, prendano forma, insomma, come altri cammini che conosciamo, ringraziamo Riccardo Carnovalini per questo viaggio alla scoperta, insomma, di nuove vie da percorrere a piedi. Grazie mille, Riccardo. A presto.
Grazie a voi.
E con questa puntata si chiude questo nostro quarto giro lungo le regioni italiane, Valeria.
Ebbene sì, alla fine restano davvero solo pochi minuti per ricordare alcune informazioni importanti. Alessandra, a te il compito.
E sì, come sempre ricordiamo che potete riascoltare questa puntata in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, scaricare tutte le puntate precedenti della prima e della seconda stagione su tutte le regioni d'Italia con tanti spunti di viaggio, itinerari cicloturistici e cammini, e scriverci a grandtour@radio24.it.
A questo punto solo il tempo per dirvi che la prossima sarà la nostra ultima puntata e la dedicheremo a classifiche, eventi speciali, cammini particolari. Insomma, abbiamo scelto il meglio del meglio da lasciarvi come saluto per questo finale di stagione. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao, buona domenica a tutti.
Grazie a tutti per l'ascolto, a domenica prossima.